Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. Questa mattina la struttura ha ceduto durante i lavori di ristrutturazione travolgendo 11 operai. Uno di loro è in gravi condizioni, un altro è ancora sotto le macerie e si continua a scavare per tirarlo fuori, mentre la procura, alla ricerca delle cause del crollo, indaga per disastro e lesioni colpose. Mosca rivendica la conquista di altro territorio nei dintorni dell'Ucraina Pokrovsk. In Medio Oriente gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza provocano 3 morti tra i civili palestinesi nonostante cessate il fuoco, mentre la Corte Penale Internazionale cerca di fare chiarezza sulle violenze indicibili che si stanno consumando in Darfur. A Milano intanto ritrovato e fermato l'uomo che questa mattina avrebbe accoltellato una donna di 43 anni a piazza Gaia Aulenti. Il sospettato, un 59enne originario di Bergamo, avrebbe problemi psichiatrici e già nel 2015 si sarebbe macchiato dell'aggressione ai danni di 2 pensionati. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 3 novembre 2025. Dunque partiamo da quello che è accaduto a Roma, dove questa mattina è parzialmente crollata la Torre dei Conti ai Fori Imperiali, che era in ristrutturazione, dove erano al lavoro ben 11 operai in appalto. Uno di loro è in gravi condizioni, altri invece sono rimasti leggermente feriti. Un altro ancora è ancora sotto le macerie ma vivo e si sta cercando di salvarlo in un'operazione molto delicata. Sul posto per noi è andata la corrispondente da Roma, Anna Bredice.
Le operazioni di soccorso ora procedono grazie alle luci sparate dai generatori di corrente che illuminano il buio dei Fori Imperiali. Da 8 ore un 66enne romeno si trova incastrato in mezzo alle macerie di una torre del 1200, una delle più note all'incrocio tra via dei Fori Imperiali e via Cavour. Da settimane erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Oggi alle 11.30 un crollo si è sentito all'improvviso. All'interno 9 operai, alcuni sono riusciti ad allontanarsi subito, 4 sono rimasti colpiti, 2 senza conseguenze, 1 in ospedale con un trauma cranico e Ottavian da 8 ore resiste nella torre in parte crollata. I vigili del fuoco sono riusciti intorno alle 17.30 a parlargli, chiedendo ad almeno un centinaio di persone lì vicino, tra cui anche gli operai che erano con lui questa mattina, addetti poi ai lavori di soccorso, di fare silenzio, e hanno sentito che era ancora vivo e rispondeva: i soccorsi sono lenti e ci vuole del tempo perché avvengono dall'esterno, attraverso una gru che si avvicina con il cesto ad una finestra della torre, e da lì i macchinari di squadre speciali aspirano tutte le macerie che si possono portare via per fare spazio e provare ad entrare a recuperare l'operaio ferito. 2 crolli a distanza di neanche un'ora, c'è stato il primo, poi l'intervento dei vigili del fuoco, e mentre i vigili erano all'interno è avvenuto il secondo crollo. La strada ora è chiusa, da poco si sono conclusi i lavori della nuova fermata della metropolitana Colosseo, mentre sono in corso ancora per molto tempo quelli nella vicina Piazza Venezia. Linea allo studio.
Restano da accertare le cause del cedimento della struttura. I PM di Roma indagano per disastro e lesioni colpose. Sentiamo allora Natale Di Cola, segretario CGIL di Roma, anche lui ha corso sul posto.
Parliamo di un intervento importante, di un intervento pubblico, di un intervento del PNRR nel cuore della città. Bisognerà indagare se ci sono responsabilità sicuramente nella gestione di questa manutenzione, opera che era molto importante. Parliamo di una delle più grandi opere di uno dei settori del PNRR, del Capo Comune. E noi ovviamente su questo tema abbiamo fatto dei protocolli, abbiamo fatto degli accordi e quindi c'è un'attenzione. Anche le ditte che svolgevano l'attività sono ditte di cui non abbiamo avuto segnalazione. Ovviamente da domani verificheremo se era tutto ok, se ci sono stati degli errori. Io ero lì quando c'è stato il secondo crollo e ho visto, e ancora mi tremano le gambe, 4 vigili del fuoco travolti dai detriti. Poi quando li ho visti riapparire ho ripreso a respirare.
Nel frattempo la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo per un richiamo formale dopo le parole con cui la portavoce del Cremlino, Maria Zakharova, ha commentato il crollo della Torre dei Conti. Finché finanzierà Kiev, l'Italia crollerà come la sua economia e le sue torri, ha detto la portavoce del Cremlino. Parole squalide e volgari, così le ha commentate il ministro degli esteri, Antonio Tajani. Non si speculi su una disgrazia del genere. Solo oggi, tra l'altro, ci sono stati 5 morti in diversi incidenti sul lavoro. Un operaio di 56 anni, Tarcisio Valci, è morto cadendo dal cassone di un autocarro in una ditta di lapidi nel Verbano Cusio Ossola. Un altro operaio di 64 anni è morto schiacciato da un muletto nel cortile di un'impresa edile a San Giorgio Piacentino. A Nuvolera, provincia di Brescia, un operaio di origine indiana è caduto da 10 metri in una cava di marmo. Nel Sassarese, poi, un agricoltore di 51 anni è morto travolto dal suo trattore che si è ribaltato. E infine è deceduto oggi anche Marco Iazzetta, operaio di 63 anni, che lo scorso 10 settembre era caduto nel cantiere di una palazzina in costruzione nel quartiere napoletano di Scampia. Dunque, nei primi 9 mesi dell'anno, i morti sul lavoro rilevati dall'INAIL sono 777, in aumento dello 0,9% rispetto allo scorso anno. I dati INAIL però sono sottostimati, perché all'istituto pensionistico non è iscritto circa un quarto dei lavoratori. Sentiamo allora Piero Santonastaso, giornalista e ideatore e curatore della pagina Morti di Lavoro.
5 morti purtroppo non è neanche tra i numeri più eclatanti visti nel corso dell'anno. Tra il 13 e il 14 ottobre sono morte 17 persone sul lavoro, ma non se ne è accorto nessuno. Il totale dell'anno ricalca all'incirca l'andamento dell'anno scorso. Ora, a ieri eravamo a 959 morti, di cui 762 sul lavoro e 197 in itinere. La media giornaliera è leggermente superiore a 3.
Proprio una settimana fa è stato approvato un nuovo decreto sicurezza, sulla cui utilità però ci sono, diciamo, seri dubbi.
Si tratta di un piccolo maquillage per poter dire che il governo si sta dando da fare sul fronte della sicurezza sul lavoro. Poi in realtà il badge di cantiere ha un'utilità abbastanza limitata. I fondi che sono stati promessi sono 900 milioni a regime, quindi non sappiamo ancora, perché non sono disponibili le cifre, quale sarà l'investimento immediato, che andrà tutto in defiscalizzazione per le aziende.
Veniamo adesso agli esteri. La Russia sostiene che le sue truppe abbiano conquistato altro territorio nella città ucraina di Pokrovsk, nella regione del Donbass. Kiev ha ammesso da giorni di essere in difficoltà in quella zona, ma dice anche che le sue unità stanno resistendo agli attacchi russi. Nel tardo pomeriggio di oggi i vertici militari ucraini hanno precisato che i soldati ancora in città sono isolati e che hanno attaccato in un altro punto del fronte proprio per alleggerire la pressione russa su Pokrovsk. Quanto peserebbe però la caduta di questa località in mani russe? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore Sabato.
Sarebbe una svolta molto importante per due motivi. Primo, perché a livello strategico permetterebbe ai russi la conquista di tutto il Donetsk centrale, di quella parte che i russi hanno accerchiato da tempo, occupando due lingue a sud, quella che va verso il Dnipropetrovsk, e a nord, quella che va verso Kostantinivka. Quindi chiuderebbero la conquista di quella parte e lascerebbe circa il 15-18% del territorio in mano a Kiev. L'altro motivo per il quale in questo momento è di importanza fondamentale è perché la conquista di Pokrovsk ora, sebbene siano passati 14 mesi dall'inizio della battaglia, permetterebbe a Putin di dire a Trump, come ha già fatto: lo vedi che se voglio posso conquistare tutta l'Ucraina sul campo, cosa che Trump a quanto pare ha già detto a Zelensky. Per gli ucraini invece resistere, continuare a resistere, sarebbe una prova del fatto che non è vero che i russi sul campo hanno la supremazia militare. Quindi si gioca moltissimo di questa fase a Pokrovsk, fermo restando che dopo Pokrovsk inizierebbe l'ultima battaglia vera per il Donetsk, che è quella di Kramatorsk, quella per la capitale ucraina di questa provincia, e lì poi si giocherebbe tutta la risoluzione della questione del Donbass.
La ex responsabile dell'ufficio legale dell'esercito israeliano, dimessasi pochi giorni fa, è stata arrestata. Yifat Tomer Yerushalmi è oggetto di diverse critiche dall'uscita di un video risalente allo scorso anno contenente abusi su detenuti palestinesi da parte di militari israeliani. Oggi intanto a Gaza il fuoco di Tel Aviv ha fatto altri 3 morti, vittime anche nel sud del Libano, dove l'esercito israeliano dice di colpire da giorni gli interessi di Hezbollah. Sulla carta tra i due parti però sarebbe in vigore un cessate il fuoco che risale a quasi un anno fa. La Corte Penale Internazionale nel frattempo sta indagando sulle violenze nella città sudanese di El Fasher, nella regione del Darfur. La procura dell'Aia sta raccogliendo informazioni e prove su omicidi di massa da parte delle forze di supporto rapido, ovvero i paramilitari che hanno preso da poco il totale controllo della città. Intanto le Nazioni Unite hanno fatto sapere che la carestia si sta allargando ad altre zone, soprattutto nel Darfur e nel Kordofan, nel sud-ovest del paese. Ce ne dice di più Emanuele Valenti nel suo servizio.
Ad alimentare la guerra in Sudan ci sono divisioni etniche, scontri personali e politici, interessi economici, ingerenze esterne. In un paese che negli ultimi decenni ha visto solo quasi regimi militari e conflitti di vario genere. In quest'ultima guerra, cominciata nel 2023, si scontrano esercito regolare e paramilitari delle forze di supporto rapido. Dopo oltre 2 anni di combattimenti, almeno 150.000 morti, oltre 12 milioni di profughi, il conflitto ha prodotto una specie di spartizione del paese. Le forze di supporto rapido controllano diversi territori nella zona sud-occidentale, a partire dal Darfur, dove si trova la città di El Fasher. L'esercito regolare controlla invece le regioni centro-occidentali, compresa la capitale Khartoum. Come succede spesso in conflitti di questo genere, entrambe le parti ricevono notevole supporto esterno. L'esercito regolare ha innanzitutto il sostegno storico dell'Egitto, che condivide con il Sudan un lungo confine. Poi ci sono Arabia Saudita, dall'altra parte del Mar Rosso, e Turchia. Le forze di supporto rapido sarebbero invece finanziate e armate soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti, interessati alle ricche risorse minerarie della zona occidentale del Sudan. Le forze di supporto rapido sono nate sulle ceneri delle milizie Janjaweed, responsabili delle atrocità in Darfur, a partire dai primi anni 2000.
E rientriamo in Italia per continuare con la pagina di cronaca. Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 17 anni il 16enne imputato per il femminicidio di Aurora Tila, 13 anni, uccisa a Piacenza il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al 7° piano dell'edificio in cui viveva. Il giovane aveva avuto con la 13enne una relazione che poi lei aveva interrotto. A Milano invece un 59enne di Bergamo è stato fermato questa sera intorno alle 21 in quanto sospettato dell'accoltellamento avvenuto questa mattina in piazza Gaio Renti a Milano a danno di una donna di 43 anni. L'uomo è stato trovato in un albergo del capoluogo lombardo in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell'aggressione. Da una prima ricostruzione non sono emersi collegamenti tra lui e la vittima. L'aggressore tra l'altro è risultato autore di un analogo episodio nel 2015 quando ha accoltellato in strada 2 pensionati a Villa di Serio e a Alzano, nella Bergamasca. L'uomo, allora incensurato e in cura per problemi psichiatrici, aveva spiegato al magistrato di aver tentato di uccidere i pensionati come reazione al profondo strato di frustrazione che provava per la sua vita, che giudicava fallimentare. Era stato poi dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e dunque condannato nel 2016 a 8 anni di carcere, più altri 3 da scontare proprio in una struttura psichiatrica. Veniamo adesso al caso Report e al giorno dopo la messa in onda della puntata che il garante della privacy Ghiglia voleva censurare poiché parlava dei suoi rapporti con lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia. Oggi l'opposizione e in particolare il Movimento 5 Stelle è tornata a chiedere le dimissioni dello stesso Ghiglia e l'azzeramento dell'autorità, i cui interventi ultimamente svolgono una funzione analoga a quella delle querele temerarie, ovvero cercare di zittire le voci critiche. Sentiamo Elisa Marincola, Associazione Articolo 21.
Il punto è che non c'è ormai argomento, puntata e situazione che noi cerchiamo di illuminare che non crea una reazione per mettere a tacere le notizie che noi vogliamo diffondere. L'attacco è proprio alla diffusione delle notizie. Spesso, sempre più spesso, arrivano preventivamente non più querele per diffamazione, perché i fatti sono accettati per quello che sono, ma richieste di risarcimenti o ancora peggio, appunto, se sta in crescita, questi appelli all'ufficio del garante della privacy che invocano per protezione di dati sensibili e quant'altro. Devo dire che al tempo Berlusconi sicuramente ha una statura, anche un potere di influenza, essendo lui stesso insomma un editore importante, però che c'erano anche degli anticorpi a livello di mondo dell'informazione all'interno della RAI, e oggi la crisi anche del mondo dei media non consente più di tanto la reazione. L'attuale maggioranza ha degli strumenti anche molto più efficaci.
E chiudiamo con una notizia dell'ultima ora che ci riporta in realtà alla notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del giornale radio, perché pochi minuti fa a Roma è stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti l'operaio 66enne di origine romena coinvolto appunto nel crollo. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore sotto alle macerie. Durante tutto questo tempo è stato sempre in contatto con i soccorritori che gli hanno avuto modo di fornirgli una maschera d'ossigeno per continuare a respirare. Al lavoro, lo ricordiamo, circa 140 pompieri. L'uomo però è in salvo. Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, termina anche la 10ª giornata di Serie A. All'Olimpico di Roma la Lazio vince 2-0 contro il Cagliari. Nell'unica altra partita del pomeriggio il Genoa la spunta per 2-1 contro il Sassuolo. Domani appuntamento con la 4ª giornata del girone unico di Champions League. Alle 18.45 il Napoli affronterà l'Eintracht, mentre alle 21 la Juventus se la vedrà con lo Sporting Lisbona. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.